Tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica, Vicenza. Prima di iniziare, vi ricordo che domani sera ci troviamo tutti per la cena del musso. Ormai chi c'è c'è, chi non c'è non c'è. E niente, ci passiamo tutti assieme in allegria. Dopodiché ci troviamo il giorno 20 per il dibattito su ascoltare le correnti vegetative, il sesto dibattito del crogiolo dello stregone. Abbiamo fatto le determinazioni, abbiamo parlato della volontà, abbiamo parlato di sospendere il dialogo interno, abbiamo parlato di meditazione, abbiamo parlato di contemplazione. Adesso facciamo le correnti vegetative e poi continueremo sempre col programma parlando di tutti quelli che sono, un attimo solo, accidenti, eccolo qua, di tutti quelli che sono gli elementi del crogiolo dello stregone all'interno del mondo dell'essere natura, per cui continueremo con ascoltare il mondo attorno a noi, palpare il mondo, chiamare le cose col loro vero nome e concluderemo la vita nel mondo dell'essere natura con l'agguato. Vi ricordo che noi siamo esseri della natura che siamo evoluti per milioni di anni proprio all'interno dell'essere natura, soltanto negli ultimi tempi abbiamo cominciato ad avere un periodo da vita sociale e in effetti dopo aver parlato della vita nel mondo dell'essere natura tratteremo la vita nel mondo sociale e allora parleremo di togliersi dal centro del mondo, parleremo dello scetticismo, parleremo del giudizio di necessità, parleremo del chiederci il perché delle cose e concluderemo con la follia controllata. Dopodiché vi ricordo che non siamo soltanto esseri sociali, nel mondo della natura o esseri sociali, ma abbiamo anche un altro aspetto della nostra vita che è la vita nei mondi della percezione. E allora parleremo di sospensione del giudizio, parleremo dell'attenzione, parleremo dell'intento e parleremo del sognare. Però sia attenzione che intento ne stiamo già parlando, perché quando parleremo di questi elementi all'interno del mondo della percezione concluderemo quello che è il discorso sull'intento, concluderemo il discorso sull'attenzione per quanto riguarda il crogiolo dello stregone, cioè l'individuo che si costruisce nella vita, nell'esistenza per affrontare cosa? La morte del corpo fisico e trasformare in nascita del corpo luminoso, semplicemente. Il problema però non è questo il fine che a noi ci interessa costruire delle buone condizioni di vita. Costruire delle buone condizioni di vita porta a questo. Pertanto, costruire delle buone condizioni di vita è comunque un dovere delle persone, al di là che questo porti anche a condizioni religiose. Pertanto sottomettere le persone è comunque un'infamia e costruire delle buone condizioni di vita è comunque un dovere di individui e un dovere sociale. Dunque l'appuntamento è per il giorno 20, dalle ore 20.15 alle 20.40, via Montello 66, dove c'è ormai la ex sede Radio Gamma 5, ex sede emittente regionale Veneta. Ci daremo appuntamento là e poi raggiungeremo tutti insieme quella che è la sede del dibattito, la sede dove terremo il dibattito. E poi se qualcuno arriverà in ritardo ci sarà qualcuno che lo aspetta, insomma non ci sono grandi problemi. Allora, appuntamento al giorno 20, via Montello 66, davanti all'ex sede emittente regionale Veneta, ex sede Radio Gamma 5, sulla statale che da Marostica porta a Bassano, via Montello 66. È vicino a un negozio di scale, tanto per fare un'idea. Ok, detto tutto questo, prendiamo un attimino la trasmissione di questa sera. Vi ricordo anche di versare l'8 per mille, dare l'8 per mille allo Stato proprio per impedire alla Chiesa Cattolica di costruire morte, orrore, assassinio. Mi raccomando, è fondamentale che questo venga fatto. Beh, di cosa parliamo questa sera? Questa sera parliamo del guardiano. Vi ricordo che sono un guardiano dell'anticristo. Allora parleremo che cos'è un guardiano, come si comporta un guardiano, quali sono le regole perché una persona si possa definire un guardiano. E praticamente non farò altro che parlare di me, perché io ho assunto l'onere e l'onore di essere un guardiano dell'anticristo e vi racconto che cos'è un guardiano, come agisce un guardiano, perché agisce un guardiano. Vi ho già detto che cos'è l'anticristo nelle trasmissioni precedenti a proposito del libro dell'anticristo, e vi ho detto che l'anticristo è il respiro di libertà che dal mondo giunge agli esseri umani e gli dice: togliti dalla posizione in ginocchio. Perché? Perché la più grande operazione di devastazione degli esseri umani, della loro messa in ginocchio, del privare gli esseri umani della loro determinazione, della loro volontà di affrontare la vita, di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, è avvenuta ad opera di questo pazzo che è descritto nei Vangeli, che non è mai esistito, però sono scritti dei Vangeli ai fini di distruggere gli esseri umani, costringerli in ginocchio, stuprarli, trafficare in schiavi e distruggere la loro vita, distruggere i sistemi sociali, distruggere la vita. Bene, il respiro, siccome gli dèi nel paganesimo, ho detto, non sono dei, non hanno niente a che vedere con la definizione del Dio dei cristiani, non sono al di là di quella che è la trascendenza, non esiste un qualcosa che non sia raggiungibile, cioè una percezione, una presenza che non sia relazionabile. Ebbene, gli dèi vivono con noi, vivono attorno a noi e sono, gli dèi sono ciò che noi siamo, cioè noi per essere ciò che siamo abbiamo dentro di noi la presenza di tutti gli dèi all'interno dell'essere natura. Esprimendo gli dèi che abbiamo dentro di noi, noi chiamiamo gli dèi fuori di noi e facendo questa operazione abbiamo l'opportunità di manipolare la nostra energia e di costruire una coscienza, di costruire un Dio separato da ciò che gli dèi hanno prodotto. È un discorso che ormai sto facendo da parecchi anni e spero che le persone riescano un po' a comprendere questo, che è il punto centrale di tutta la questione. Bene, allora vediamo un po', capito che l'anticristo è il respiro di libertà che dai dèi giunge all'essere umano dicendogli togliti da posizione in ginocchio, togliti da sottomissione, prenditi nelle tue mani la responsabilità della tua vita. Vediamo chi è il guardiano dell'anticristo. Il guardiano è quell'essere umano le cui scelte nel quotidiano della ragione lo portano a soddisfare i propri bisogni con mezzi e scopi propri o vicini a quelli dell'anticristo. Il suo fare, cioè le sue azioni, produce mutuo scambio dell'energia vitale fra sé e il sistema sociale, fra sé e il mondo circostante, fra sé e l'anticristo. Il mutuo scambio di energia vitale lo sorreggerà fin tanto che il suo fare sarà funzionale ai suoi bisogni come soggettivazione dei bisogni del sistema sociale. Quando l'interesse personale, determinato dal possesso di ricchezza sociale, comincerà a farsi sentire e il suo fare, cioè la sua azione, diverrà funzionale ad accumulare potere di avere, cioè il legame di mutuo scambio di energia vitale si sterilirà, cioè diventerà sterile. Ci sarà un momento in cui l'individuo dovrà scegliere fra diventare comando sociale, occupandone un qualsiasi posto, o sviluppare un elemento dell'anticristo finalizzando lo sviluppo della libertà del fare per la costruzione del potere di essere all'interno della specie umana. La scelta che viene fatta in questo caso non è altro che una scelta di auto-iniziazione. Ogni cultura, ogni sistema sociale ha delle proprie specificità, i propri punti di partenza, le proprie vie attraverso le quali svilupparsi. Il guardiano avrà cura di inserirsi in un ambito preciso del sistema sociale in cui vive, in modo che le reazioni del comando sociale siano le più attenuate possibili. Svilupperà il proprio modo di essere all'interno del quotidiano. L'impegno scelto, finalizzato alla soddisfazione dei propri bisogni primari, sarà ridotto al minimo sia come impegno di lavoro che come impegno mentale. un lavoro all'interno del sistema sociale tale da non coinvolgerlo, senza per questo essere emarginato dal comando sociale all'interno del sistema sociale. Voi non troverete mai un guardiano dell'anticristo che lavorerà 15 ore al giorno per dare la scalata a un'azienda, oppure per fare gli straordinari tout court, oppure per fare soldi, oppure per fare carriera, oppure per appropriarsi di qualcosa. Un guardiano non farà mai questo perché non gli interessa. Un guardiano è colui la cui azione è finalizzata a modificare il sistema sociale attraverso gli spazi messi a disposizione dal sistema sociale nel tentativo di continuare a mantenere il controllo del sistema sociale. Cioè, ogni comando sociale ha delle regole, ha delle leggi, ha dei proponimenti, ha delle tradizioni, no? Bene, il guardiano dell'anticristo non farà altro che rispettare queste leggi, queste tradizioni, e per aiutare il sistema sociale, cioè per costruire delle buone condizioni di vita, svilupperà tutte quelle possibilità che quel comando sociale sarà costretto a dare agli esseri umani, cioè a concedere al sistema sociale di cui è il comando, per consentire al sistema sociale di continuare a svilupparsi. Cioè, a nessun comando sociale conviene avere un sistema sociale miserabile, perché il comando sociale sarebbe un comando sociale miserabile. Certo, esistono degli individui miserabili che impongono delle condizioni miserabili a dei sistemi sociali, però questo non è nell'ordine delle cose, appartiene alla pulsione di morte del cristianesimo. Ogni comando sociale ha delle leggi e ha dei sistemi propri all'interno dei quali si può agire per migliorare il sistema sociale stesso. Il guardiano dell'anticristo è un Don Chisciotte che fa della sfida all'interno del sistema sociale contro ogni comando sociale il nocciolo sul quale costruire il proprio doppio. E non è il corpo e sogno, ma è il doppio di energia. E questo appartiene a quando lo scrissi nel 1985, in cui effettivamente stavo vedendo come il corpo luminoso non aveva niente a che vedere col corpo astrale. Cioè, il corpo astrale sembrava quasi una prerogativa del corpo fisico, come fossero delle mani, come fossero i piedi, come fosse una capacità della mente di espandersi nel mondo, mentre invece il doppio di energia, cioè il corpo di energia, era un'altra cosa. Non c'è sostanzialmente differenza fra i due, la differenza sta nella priorità attraverso la quale questi vengono sviluppati, dei tempi diversi di sviluppo della percezione che di essi ne ha il soggetto. Il corpo di sogno viene percepito immediatamente, anche durante la sua incubazione. Il doppio si percepisce solo all'atto di lasciare il corpo fisico. Non è esattamente vero questo, comunque non è importante. Il percorso attraverso il quale si forma dà molta forza a chi sfida l'universo nel quotidiano della ragione. E cosa significa questo? Che per formare il doppio, cioè il corpo luminoso, lo si fa per sfida, cioè lo si fa prendendosi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, essendo se stessi, analizzando, affrontando proprio le contraddizioni dell'esistenza, tentando di risolverle e impegnando tutto se stessi proprio nelle relazioni col mondo. Chiaramente impegnare tutto se stessi nelle relazioni col mondo dà molta forza, cioè dà molta forza di rappresentazione dell'individuo, perché ogni volta che voi, anziché essere sottomessi, anziché pregare, vi organizzate per risolvere i problemi, al di là che ci si riesca o meno, chiaramente acquisite sempre più forza, per cui non avete più l'atteggiamento di sottomissione nei confronti del mondo, ma avete un atteggiamento di determinazione, di forza nei confronti del mondo. Per cui affrontare il mondo vivendo per sfida dà una forza infinitamente maggiore che non chi è costretto ad affrontare qualche sfida ogni tanto, però il resto della vita la passa a pregare. Cioè, chi passa una vita a pregare in realtà ha molto meno forza di determinare se stesso davanti al mondo. Magari diventerà mafioso, magari cercherà l'amico che gli risolve il problema, magari avrà delle migliori relazioni di voi, però non ha forza soggettiva nel fare questo. Il corpo di sogno si sviluppa attraverso il sognare, portando l'individuo a viaggiare nello spazio e nei cambiamenti, oltre che nei vari mondi della percezione. Il doppio permette all'individuo di compenetrare la numenia del sociale e i rapporti dialettici fra il comando sociale e il sistema sociale. E anche questo non è esattamente vero. Questa era la visione che avevo nel 1985. In realtà è vero che il vivere per sfida, il vivere chiamando le cose col loro vero nome, l'analisi continua e il continuo impegno di se stessi all'interno delle contraddizioni, delle condizioni della vita, senza delegare niente a nessuno, costringe l'individuo ad accumulare una grande quantità di dati per cui gli viene facile comprendere dei meccanismi rispetto ad altri. Il guardiano è l'equilibratore del comando sociale nel sistema sociale, è colui che ne limita gli eccessi costrittivi, è colui che chiede libertà sempre. Così facendo, egli è anticristo e lo rimarrà fin tanto che egli continuerà a muoversi in quest'ottica. Ogni guardiano diventa tale quando interiorizza come alla base di tutti gli attuali sistemi politico-socio-economici c'è la schiavitù del lavoro salariato o stipendiato dipendente e non già gli esseri umani in quanto tali. Quando interiorizza, verificandolo come un individuo con idee e proposte antagoniste al mantenimento della schiavitù salariale, sia di fatto un perseguitato. Un guardiano non potrà mai essere un martire. Egli non subisce, ma è motore della propria azione e la sconfitta eventuale subita rispetto agli obiettivi prefissati è tale solo perché non ha considerato in modo adeguato e opportuno la situazione in cui si muoveva. Un guardiano non potrà mai essere un eroe, perché la valutazione della situazione lo porta ad agire in modo utile o a ripiegare. In ogni caso, egli proteggerà se stesso come motore propositivo nel sistema sociale. Solo proteggendo se stesso, il guardiano protegge il progetto dell'anticristo. Ogni guardiano si è tolto dal centro dell'universo, pertanto non si crederà mai indispensabile. Il mondo si è evoluto prima del suo arrivo e continuerà a farlo anche dopo la sua trasformazione. Se lui fallisce, non ha fallito il tutto, ma solo suo è il fallimento. Se egli porta a compimento in termini positivi le sue sfide, non sarà il tutto a vincere, anche se il tutto progredirà, ma solo sua sarà la vittoria. Quando il guardiano fallisce, non ha fallito, se continuerà un'altra sfida. La passione per il mondo porta il guardiano a cercare sfida dopo sfida, come un nuovo Don Chisciotte. Se cade, riprova ancora. Per gusto, per gioco, per sfida. Un guardiano non ha onore da difendere, solo la sua percezione. Un guardiano non ha conoscenza da difendere, solo le sue visioni. Un guardiano non serve nessun padrone, perché egli sarà l'unico padrone di se stesso. Un guardiano non ha neppure idee da difendere, se non come gioco di sfida e di apparenza, perché egli sa che l'universo è comprensivo di tutte le milioni di sfaccettature ideali concepibili, per cui ogni idea ha spesso valori soggettivi. Il guardiano raggiunge questo sapere nel fare del quotidiano, non nel pensato della ragione, o almeno in quello che gli è necessario in quanto il guardiano è essenzialmente azione nel quotidiano della ragione. Il guardiano farà quanto è necessario per vivere senza trasformarlo in un dover fare. Farà l'amore seguendo le proprie specifiche inclinazioni senza condire questo con particolari ideologie. Un guardiano lavorerà all'interno del sistema sociale in cui vive, ma meno tempo dedicherà il lavoro necessario alla propria sopravvivenza, per lui meglio sarà. Solo un cristiano, un suo simile, adoratore di essere autoproclamatesi dei creatori, è colui che si appropria del lavoro di altre mani senza dare lavoro delle proprie in cambio. Un guardiano dovrà sempre mettere le proprie mani in movimento attraverso la manipolazione della materia. La costruzione del potere di essere di un guardiano passa anche attraverso l'uso delle mani. Per un cristiano lavorare con le mani è degradante, in quanto lo pone nei gradini più bassi della propria scala di valori sociali. Per lui usare le mani è faticoso e, appena potrà farlo, rifilerà la fatica a qualcun altro conservando per sé i benefici economici del lavoro stesso. Un guardiano si compiace del lavoro delle proprie mani e trae piacere nel manipolare la materia, qualsiasi tipo di materia. Un guardiano mentre usa le mani per manipolare la materia, palpa il mondo, fondendo la propria energia vitale con quella del mondo circostante. Questa e quella ne risulteranno rivitalizzate e potenziate dallo scambio. Non può esistere un guardiano che non palpi il mondo. Per lavoro si intende esclusivamente l'atto attraverso il quale le merci diventano prodotti utilizzabili dalla specie umana per soddisfare i propri bisogni. Lavoro è quello domestico, quello dell'operaio, quello del manovale e dell'artigiano, quello del contadino o del muratore, quello del ladro di destrezza, quello del lustrascarpe, quello del mendicante. Non sono lavori quelle mansioni attraverso le quali il comando sociale esercita il dominio e il controllo sul sistema sociale. Ogni lavoro attraverso il quale un essere umano soddisfa i bisogni elementari all'interno del proprio sistema sociale è un lavoro positivo nella misura in cui implica l'uso delle mani. È un guardiano, al di là delle scelte soggettive nel mondo del quotidiano della ragione, ogni essere umano la cui vita contribuisce ad aumentare la libertà del fare per la costruzione del potere di essere all'interno del sistema sociale in cui è nato, considerando il momento e la situazione da cui ha incominciato ad operare. Difficilmente diventa un guardiano chi si è allontanato dalla propria terra se non per una scelta tattica per ritornarvici dopo aver accumulato conoscenza, consapevolezza e potere personale. Un guardiano diventa tale attraverso due fasi di sviluppo della propria coscienza di sé. Inizialmente percepisce le contraddizioni dell'esistenza all'interno del sistema sociale, del rapporto fra il sistema sociale e il comando sociale e, in un secondo tempo, impone una direzione alla propria azione connotandola di elementi atti a sviluppare la libertà del fare per consentire lo sviluppo del potere di essere all'interno del sistema sociale in cui vive. Il guardiano, nella misura in cui continuerà a rinnovare la propria azione, si trasformerà diventando un essere luminoso, superando il quarto livello di sviluppo della specie umana. Anch'egli, come il sognatore, colui la cui via alla conoscenza di sé usa preliminarmente il mezzo del sognare, attraverserà delle trasformazioni attraverso le quali diventerà uno stregone, un essere umano doppio. Questo è un guardiano dell'anticristo. Esistono moltissime persone che non sanno neanche cosa può essere l'anticristo, oppure hanno la visione dell'anticristo, quella che vendono i cattolici tanto per la loro propaganda, eppure sono dei grandi guardiani. Bene, questi sono i guardiani. Per questo motivo io mi fregio del titolo di guardiano dell'anticristo e penso che in 5 anni di trasmissioni per radio, quasi 5 anni, abbia messo in atto parecchie strategie dei guardiani dell'anticristo. Penso che molte persone abbiano capito cos'è la libertà del fare per costruire il proprio potere di essere. Un potere di essere che non ha bisogno di essere sancito dalla credenza in un corpo luminoso. Però chi pratica la ricerca del potere di essere lo sente crescere giorno dopo giorno. Sembra quasi che i propri casini, le proprie contraddizioni di vita sembra quasi che si risolvano da sole. In realtà non è vero che si risolvano da sole, c'è un grande impegno da parte delle persone. Però prima che le persone cominciassero a sapere che cos'è la stregoneria o che cos'è il paganesimo, sembrava che quei problemi che avessero una vita quotidiana fossero insormontabili. Invece un po' alla volta sono andati via via smussandosi e via via sistemandosi. Sì, alcuni sono passati anche per delle situazioni molto, molto dure, durissime direi anche, alcune vite sono anche state sconvolte, però si trattava che c'erano dei problemi latenti, dei problemi molto grossi che dovevano essere rimossi. Insomma. Va bene, passiamo un pochetto alla rassegna stampa. Rassegna stampa che riprendiamo dal giorno 16 febbraio 2001. 16 febbraio 2001, La Repubblica. L'amore del prete costa 300 milioni ai parrocchiani. Un marocchino arrestato per estorsione. L'anziano sacerdote sarà sospeso dalla curia. La tresca amorosa fra un sacerdote di 70 anni e un marocchino di 40 anni più giovane è durata 3 anni ed è costata a Giulio 300 milioni e la vergogna dei suoi parrocchiani. Naturalmente, quando si impedisce la soddisfazione sessuale, cioè si danno delle regole al sesso, le tensioni della vita spingono. Però anziché dire io sono così, io ho questi bisogni, si preferiscono i sotterfugi, la mafia, le truffe, gli inganni, imbrogliare, stuprare, essere comportamenti da lazzaroni, no? Bene, andiamo un po' avanti, cosa abbiamo qui? Oh, nostro amico Ratzinger, guarda, guarda, vade retro rock satanico, nemico del culto cristiano. Lo afferma il cardinale Ratzinger dalla Repubblica del 13 febbraio 2001. Cosa non farebbero, cosa non si inventano pur di costringere le persone in ginocchio, sti cattolici? Il rock è espressione di passioni elementari. Cazzo, sono quelle passioni della vita, sono quelle passioni che ci hanno permesso di costruire la vita uscendo dal brodo primordiale. Sono quelle passioni che rappresentano quello che noi siamo. E quelle passioni sono dei, non sono sciocchezze. Dopodiché il sistema educazionale costringe gli esseri umani a dimenticare gli dèi e costringe gli esseri umani a cercare soddisfazioni a quei bisogni sottoposto a un condizionamento educazionale che li trasforma in situazioni fobiche, in situazioni dove non è possibile farne a meno, e questo grazie ai cattolici, grazie ai cristiani, grazie ai monoteisti o quello che vuoi. Nei grandi raduni di musica hanno assunto caratteri culturali, cioè di controculto, che si oppongono al culto cristiano. Mentre il pop è un culto della banalità, lo sostiene il cardinale Ratzinger nel suo libro Introduzione allo spirito della liturgia, il rock, scrive ancora il prelato della Congregazione per la Dottrina della Fede, vi ricordo che è l'Inquisizione quella che si divertiva a bruciare le persone, a torturarle, vuole liberare l'uomo da se stesso nell'evento di massa e nello sconvolgimento mediante il ritmo, il rumore e gli effetti luminosi, facendo precipitare chi partecipa nel potere primitivo del tutto mediante l'estasi della lacerazione dei propri limiti. Cosa volete fare? E questi si inventano qualunque cosa pur di bruciare vive le persone, sarebbero disposte, non so, vabbè. Sembra che le leggi civili ultimamente glielo impediscono, però qualche individuo civile gli potrebbe anche dare una mano. Cosa ci vediamo dalla Repubblica invece del 12 febbraio 2001? Setta inquisita per un suicidio. Cazzo, una setta sotto inquisizione per un suicidio. Pensate, nelle sette succedono anche i suicidi. Leggiamoci un po' questa notizia dopo il primo titolo, no? Sotto inchiesta ex prete, cazzeruola, chissà che setta è questa. Un ragazzo si uccide il 3 gennaio sparandosi in bocca dentro casa vicino a Vinci, in pochi chilometri da Empoli. Aveva 19 anni e faceva parte di una setta guidata da un ex prete, Mauro Cioni. Ora sulla storia dell'ex prete, sulla comunità di il sostituto procuratore della Repubblica di Firenze, Pietro Souchan, ha aperto un'inchiesta, si ipotizza il reato di istigazione al suicidio. Guarda caso, è una setta cristiana, cioè è un gruppo di cristiani. È importantissimo questo, perché il cristianesimo non è semplicemente Wojtyla, ma è una visione della vita, è un modo per circuire quello che sono gli stadi emozionali delle persone, quello di impedire la soddisfazione dei bisogni, ricordiamocelo questo. E guarda caso, sono cristiani, né più né meno come Wojtyla. Mobbing, Repubblica del 17 febbraio 2001, vi ricordate? L'altro anno, vi ho fatto praticamente una 12 o 13 trasmissioni sul mobbing e le strategie della stregoneria. Due anni fa circa. Bene, mobbing, la CGIL e l'ATM aprono la strada degli accordi, vertenza sindacale nella Feltrinelli, mentre l'azienda torinese sigla la prima intesa. aggressioni, liti continue, inattività forzata, molestie sessuali e morali, trasferimenti pretestuosi, boicottaggi, provocazioni, ingiurie, diffamazioni, umiliazioni. Se siete stati oggetto di attacchi di questo tipo sul posto di lavoro, vuol dire che state sperimentando il mobbing sulla vostra pelle e sapete che non l'ha inventato il cinema col personaggio del ragionier Fantozzi. Dell'esistenza del terrorismo psicologico in fabbrica, negli uffici, si erano resi conto finora solo i lavoratori e alcuni parlamentari. Ora ne riconoscono l'esistenza anche le imprese. Le imprese comunque hanno usato massicciamente il mobbing per liberarsi di persone. Per la prima volta in Italia un'azienda, l'ATM di Torino, trasporto locale, ha firmato un accordo con i sindacati che prevedono la creazione di una commissione di clima composta da 3 rappresentanti dell'azienda, 3 sindacali e un ex magistrato. La commissione vaglierà le denunce di mobbing, discriminazione e molestie sessuali ed esprimerà il suo parere sui provvedimenti da adottare nell'ammonizione verbale e al richiamo scritto dalla sospensione al licenziamento. Nello stesso tempo la Fincams CGL ha annunciato che nei prossimi giorni presenterà una piattaforma anti-mobbing al gruppo Feltrinelli Ricordi, leaders in Italia nella distribuzione di libri e dischi. Cioè praticamente adesso si sta cominciando a comprendere che esistono delle vessazioni psicologiche, esistono delle vessazioni violentissime nei confronti di lavoratori o operatori e la gravità sociale di tutto questo. In pratica cosa succede? Succede che normalmente le aziende, pur di cacciare via delle persone, organizzano sia la propria struttura sia altri dipendenti con provocazioni continue e sistematiche per allontanare quelli che secondo loro gli danno fastidio. Il problema vero è che le aziende pagano un prezzo altissimo, perché normalmente l'azione di mobbing, l'azione di distruzione del lavoratore viene fatta dagli incapaci rispetto a quello che è più capace. Lo subiscono molto le donne, per esempio per carriera sessista, e lo subiscono quelli che fanno il lavoro, perché chi gli organizza il mobbing è quelli che si nascondono, cioè che nascondono la propria capacità di lavoro e che vogliono far carriera, cioè che vogliono sottrarsi al lavoro. Io della strategia della stregoneria del mobbing ne ho parlato, c'è un piccolo trattato che viene offerto a chi lo vuol comprare, no? Ed è legato anche al crogiolo dello stregone, agli incontri e ai dibattiti che facciamo. Salvador, vi ricordate il terremoto del Salvador? Dal Gazzettino del 16 febbraio 2001. Il terremoto è una punizione divina. 100.000 senza tetto attendono ancora aiuti urgenti. C'è chi stremato cede allo sconforto. Il terremoto è una punizione divina. Vi ricordo che nel 1700 qualcosa, adesso esattamente non mi ricordo la data esatta, ci fu un altro terremoto, fu un terremoto di Lisbona, in pratica rase il suolo Lisbona, e i gesuiti andarono in giro per Lisbona affermando che quella era la punizione di Dio per i peccati della città. Anche Lisbona, non so cosa abbia fatto i gesuiti, ma credo che abbia fatto molto male ai gesuiti, perché chiaramente non era soltanto illogico, ma era offensivo a delle persone che avevano perso tutto andare a dire una cazzata del genere quando non succedeva a Madrid, quando non succedeva a Parigi, e gli abitanti di Lisbona avevano tutte le ragioni per pensare che a Parigi e a Madrid ci fossero ben più peccati o ben più casini che non a Lisbona. Cioè che quello stronzo si fosse permesso di mandargli il terremoto per studiare gli abitanti di Lisbona era veramente un insulto, e un insulto anche vergognoso. Comunque questo discorso qua, che il terremoto è una punizione divina, che è un metodo che usa la Chiesa Cattolica, usa quel fetente Lazzarone di Wojtyla, le sue bande assassine tipo Opus Dei, tipo, è un metodo che viene usato per colpevolizzare che non si può difendere, per costringere in ginocchio che non si può difendere, ed è una delle azioni più infami, più squalide, più sporche che si possa fare. Vi ricordo che i cattolici hanno fatto lo stesso anche per il terremoto in India, tanto per essere chiari, cattolici e qualcun altro che ci mangia sopra la povera gente. Passiamo un'altra notizia, va. Valle dei Templi, Repubblica del 3 febbraio 2001. Valle dei Templi, presto nuove demolizioni. Monsignor Ferraro scrive al prefetto, fermatevi. Cioè, voi avete devastato il territorio, avete saccheggiato, avete rubato territorio comune, pubblico, e andate al prefetto a dirgli fermatevi. Ma che cavolo di fetente pezzo di merda sei? Rubi, derubi, togli lo spazio alle persone e vai dal prefetto a dirgli tu non devi servire la legge. Ma che cavolo di mentalità ha un cristiano, se non quella del ladro, del bandito, del mafioso, del delinquente? È tutto per ordine del suo Dio, tutto per ordine del suo Gesù di Nazareth. Fermatevi. Guerra fra il vescovo e la procura. Hanno devastato il territorio e si permettono di ordinare al prefetto di fermarsi. Vabbè. Foggia, il Gazzettino, 2 febbraio 2000. La maga estorceva denaro. Cavoli. È giunta a minacciare un incantesimo col quale avrebbe fatto perdere definitivamente il marito alla giovane donna che si era rivolta a lei e ai suoi sortilegi per riconquistarlo. Cioè, ricordate che la mentalità di fare questo tipo di cose, questo tipo di pseudo magie, fa schifo, cioè è schifezza, fa parte della tradizione cattolica. Cioè, il cattolicesimo, quando si è imposto ancora nei primissimi secoli a Roma, cioè nel secondo secolo dopo Cristo, non ha fatto altro che pescare da quello che era tutta la superstizione che comunque c'era dappertutto. Solo che la superstizione che il cristianesimo lo ha appescato l'ha tradotta in termini divini. Cioè, voi pensate un attimino a questo discorso, cioè guarire gli ammalati, cioè guarire quelli che stanno male. Cioè, uno che guarisce una persona è un medico, ma vuol dire che sa agire sistematicamente su tutte le persone. A Roma la medicina era estremamente diffusa, ma era diffusissima e i tentativi di curare erano normali. Cosa succedeva? Succedeva che c'è molte malattie non erano curabili e molta gente moriva. Allora, la superstizione cos'è che portava? Non a favorire e ad aiutare chi stava tentando di curare e costruire delle migliori condizioni di vita, ma portava semplicemente a costruire delle leggende fantastiche in cui arrivava un imbecille a guarire, che era figlio del Dio padrone, Dio padrone creatore dell'universo, che guariva il lebbroso. Ma scusa un attimo, anche un bambino ci arriva, che se questo è Dio padrone dell'universo che faccio tutto io, che arrivo tutto io a fare tutto, è sufficiente che elimini la lebbra. Mi sembra così ovvio, così elementare, ma siccome bisogna avere la sottomissione, costringere le persone alla supplica, e lo troviamo nei Vangeli, no? I poveracci che vanno a supplicare, è necessario avere per costruire il possesso delle persone. Cioè, se io costruisco la miseria, distruggo la medicina, come hanno fatto i cristiani, e costringo le persone a mendicare il fatto di star meglio, a mendicare il miracolo della guarigione, dove la guarigione si sa benissimo che non è possibile, bene, ho il controllo delle persone. Pertanto il cristianesimo ha costruito tutta la superstizione e ha costruito anche la paura, per cui le persone hanno paura del malocchio, per esempio, un'altra grandissima cazzata. E questo è stato costruito dal cristianesimo, è stato voluto dal cristianesimo. Quando arriva la donna e gli tocca la sua virtù nei Vangeli, non è altro che questo, cioè è il gioco del malocchio. Togliere, cacciare il demone dalle persone. Se tu non stai male perché non hai vissuto nelle giuste condizioni o hai qualcosa che non va, ma c'è un demone che è entrato dentro di te. Gli esorcisti stanno facendo dei disastri infame in questo paese, stanno facendo dei disastri infame con queste scuse, ma oggi, nel 2001, pensate un po' a che livelli di superstizione è stata costruita. Pertanto la maga ha storto denaro, non ha fatto altro che partecipare al gioco voluto e fatto da Wojtyla. Finché Wojtyla non verrà processato e i cattolici non verranno processati per devastazione, per genocidio, per reati contro l'umanità, purtroppo queste cose continueranno sempre a riprodursi. Il Gazzettino, 2 febbraio 2001, pedofilia, parroco condannato a 4 anni. Era stato trovato in possesso di 4.000 immagini pedopornografiche scaricate da internet e aveva avuto contatti a sfondo sessuale con due giovanissimi chierichetti, non solo per le immagini. Per questo un parroco da Val di Susa, Don Marco Gamba, è stato condannato a 4 anni e mezzo di reclusione patteggiata. Il prete ha ottenuto gli sconti previsti dal rito abbreviato, un terzo della pena, e dalle attenuanti generiche, per cui sarebbero state probabilmente un terzo della pena più le attenuanti generiche che ha ottenuto, sarebbero stati sui 8-9 anni, insomma. E gli sono stati riconosciuti sia il rito abbreviato sia le attenuanti generiche perché ha risarcito le famiglie dei ragazzini, cioè ha tirato fuori un po' di soldi in pratica. Vi ricordo che il discorso della pederastia, della pedofilia, nasce moderno, quello di oggi, nasce dai Vangeli ufficiali, nasce dal possesso delle persone, nasce dagli episodi ad imitazione di Cristo. Perché il ragazzino che scappa nudo all'arresto del Gesù di Nazareth non è una cosa slegata, è legato a tutto quello che è la dottrina del possesso delle persone, cioè le persone come bestie del gregge che Dio gli ha dato e che nessuno gli può togliere, al fatto del possesso dei bambini. Ricordate, chiunque scandalizza uno di questi piccoli che credono in me, cioè quello credono in me, sono roba mia. Voi non dovete levarmeli, perché loro sono miei. Cioè, questo è il senso della dottrina dei Vangeli. E tutta la pederastia moderna, quella attuale, quella del giorno d'oggi, quella del possesso, quella della distruzione del bambino, deriva dai Vangeli ufficiali. Per cui l'unica imitazione di Cristo che c'è è la pederastia. Oh, benissimo, vediamo qua, c'è anche riti satanici. Riti satanici lungo la transamazzonica. Cavoli, per anni si erano trovati i bimbi completamente mutilati, altri erano spariti nel nulla, ma nessuno osava parlare. Tagliavano gli organi genitali a bambini di 9-12 anni e li lasciavano morire dissanguati. È dal Gazzettino del 2 febbraio 2001, La setta satanica che per 10 anni ha portato terrore lungo la Transamazzonica ha incominciato ad essere smantellata a Belem, alla foce del Rio delle Amazzoni, dove 2 medici sono rinchiusi in celle di massima sicurezza. Da 10 anni, riti macabri, si pensa al traffico di organi, anche se personalmente non ci credo molto per le difficoltà di conservazione col caldo che fa. Se i bambini sono stati trovati fra l'89 e il 92 con il pene amputato perfettamente dai bisturi di un chirurgo, erano tutti bambini bellissimi e in perfetta salute, tutti poverissimi come gli altri 9 scomparsi senza lasciare traccia. Veramente i cattolici stanno facendo una strage di bambini di rua, cioè i bambini di strada. Vi ricordo che in Brasile i cattolici hanno fatto una guerra ferocissima non solo contro l'uso dei preservativi, ma contro l'aborto, contro tutti i sistemi anticoncezionali, e sono responsabili di strage e di genocidio. La polizia brasiliana ha arrestato 2 medici, Anisio Ferreira de Souza, proprietario di una clinica dove i poliziotti locali si erano curati gratis, e il ginecologo Cesio Flavio Caldas, accusati di queste atrocità. Gli agenti della periferia di San Paolo battono la pista della strega della Transamazzonica, Valentina de Andrade, che comanda la setta Lineamento Universal Superior, legata a politici e a ricchi fazenderos amazzonici, e qua cominciamo un po' a capire il discorso com'è, che ordinava e ritualizzava i sacrifici umani. 3 bambini scampati per miracolo ai riti satanici sono ora i principali accusatori degli arrestati e di altri 4 ricercati. La gente non parla, sapendo che quei crimini avevano a che fare con gente ricca e potente. Allora, il satanismo in realtà c'entra ben poco, cioè c'entra, il discorso religioso c'entra assolutamente, semplicemente era gente ricca, annoiata, piena di soldi, che voleva divertirsi, e ciò che esprimeva era che i bambini non erano altro che oggetti di possesso, esattamente come il Gesù di Nazareth gli aveva insegnato. Questo è il discorso. Che dopo il missionario sardo Bruno Seichi denuncia le stragi, beh, chiaro, gli hanno portato via gente del suo gregge, la gente con cui lui costruiva il suo potere all'interno del sistema sociale brasiliano, e questa gente qua se li usava per i loro scopi. Cioè, e il problema non è tanto il missionario o la gente ricca. Il problema è che i bambini sono considerati oggetti di possesso, bestie senza diritti civili, proprio per i Vangeli ufficiali, proprio perché questo è il credo del monoteismo. Se non si rimuove questo, se non si comincia a dire a questi porci di cristiani, voi dovete onorare i bambini anziché costringere i bambini a onorare i genitori, non si può cambiare il sistema in cui viviamo. Se non si comincia a dire che i bambini sono soggetti di diritto costituzionale, non si può cambiare il sistema in cui viviamo. Sono sempre oggetti di possesso, e questa è la volontà dei cristiani, ed è vergognoso tutto questo, perché questo è un attentato al dettato costituzionale di questo paese. E andiamo avanti. Oh, guarda qui, 1 febbraio 2001, dalla Repubblica. In tribunale c'è Mercurio, dio dei ladri. Roma, inaugurata la statua di bronzo in un cortile del Palazzo di Giustizia. L'ironia degli avvocati. Grande, 4 metri in bronzo, luccicante, bello, proprio no. Anche se le sue nudità manifestate ieri mattina hanno raccolto qualche approvazione. Di sicuro è un po' imbarazzante. Mercurio, dio dei ladri, è retto a simbolo della procura del Tribunale di Roma. E il problema è che Mercurio non è il dio dei ladri come i cristiani intendono l'essere ladro, ma è il dio di un tipo di, chiamiamolo rubare, che non è altro che l'atteggiamento che hanno anche degli animali. Se voi guardate un documentario di animali e vedete l'animale mordo dove avvoltoi, iene, leoni e altri animali si fanno attorno per mangiare la carcassa, vedete l'abilità di una specie di sottrarla all'altra. Cioè è quel sottrarsi, quel appropriarsi di ciò che è vitale, ciò che appartiene alle persone, che non ha niente a che vedere con l'essere ladro all'interno del sistema sociale. Comunque il tardo Mercurio proteggeva i commercianti, era il protettore dei commercianti, ma Mercurio, Hermes, aveva in mano due cose: in una mano aveva la borsa dei denari, sull'altra mano aveva il caduceo, e il caduceo era la conoscenza della medicina. Non solo, ma il caduceo di Mercurio aveva una peculiarità diversa dal caduceo di Apollo, perché il caduceo di Mercurio aveva anche i serpenti che si arrotolavano, e i serpenti sono il simbolo della vita che cresce e che si espande. Per cui da un lato c'è la borsa di denari e dall'altro lato c'è la conoscenza che costruisce la vita. Ora una persona può scegliere come vuole affrontare la vita, prendendo da una mano o dall'altra mano. Probabilmente gli avvocati sanno solo prendere il denaro e basta. Bene, andiamo un po' avanti ancora. Rock satanico e fumetti noir sono pericolo per i ragazzi. Carlo Climati, autore di I giovani e l'esoterismo. Climati dovrebbe sapere che l'unico pericolo per i ragazzi è la distruzione del loro futuro attraverso la loro partecipazione nelle parrocchie e negli oratori. Si spaccia droga, si vende eroina, si iniziano i ragazzi alla disperazione nella costruzione del loro futuro proprio all'interno delle parrocchie. Se avete qualche problema che quello che io vi dico non è vero, voi vi prendete il libro I ragazzi dello zoo di Berlino di Christina F. e vedete che lei è stata iniziata alla droga all'interno dell'oratorio parrocchiale. Perché? Perché era un posto tranquillo, dove i genitori la mandavano tranquillamente, perché loro non pensavano che i cattolici facessero questo. Invece proprio l'obiettivo dei cattolici è quello di distruggere la capacità dell'uomo di costruire il proprio futuro, e distruggendo la capacità all'interno del ragazzo di costruire il proprio futuro, lo predispongono a qualsiasi cosa, cioè in pratica ne distruggono la propositività nella vita. E passiamo a qualcos'altro. Vabbè, lo sketch su Padre Pio offende gli italiani, beh veramente qua è da offendersi nei confronti di chi si è offeso, perché uno sketch che era solo rappresentazione ha offeso soltanto i farabuti, cioè quelli che sputano sulle persone. Padre Pio intanto era un truffatore, è un lazzarone ed è un corresponsabile di strage. tanto per essere chiari, e in questa trasmissione abbiamo già parlato un po' di questo. E lo sketch che viene preso in considerazione è uno sketch fatto sull'ottavo nano da Dandini e Guzzanti, che non era altro che un prendere in giro la Rai, che mandava in onda in quei giorni tre telenovele di Padre Pio, che è veramente una cosa rivoltante e disgustosa e offensiva rispetto alle istituzioni. Bene, diamo pure via le telefonate, gli ultimi 8-7 minuti che abbiamo. Vi ricordo che il numero di telefono è 049-700-700 e 049-700-838. Allora, vediamo un attimo. La Repubblica del 9 febbraio 2001. Immigrati vince la famiglia. Pronto? Sì?
Buonasera. Ma i giornali porti altro che notizie ha?
Queste sono le notizie che servono per costruire la vita.
Ma cosa ne ho tutto odio?
No, cosa è che i cristiani odiano le persone, stuprano bambini, trafficano in schiavi? Perché? Perché? Cos'è l'odio alla vita che hanno i cristiani? Distruggere le persone, ma non vi vergognate? Questo è l'odio, questo è il disprezzo che i cristiani hanno per la vita. E ciò è molto, ma molto vergognoso. Il problema è sempre di guardare in faccia il punto di vista che noi abbiamo. Noi possiamo essere al punto di vista di chi costruisce i campi di sterminio o assumere il punto di vista di chi vuole evadere dai campi di sterminio. Noi dobbiamo scegliere. Pronto?
Sì, è Giampaolo.
Ciao.
Ciao, ciao. Pensavo, perché dobbiamo dare molta importanza a questo essere vissuto, essere umano vissuto 2000 anni fa? Io veramente mi faccio ancora questa domanda ulteriore, perché da molto tempo progressivamente non mi è più interessato come riferimento di un'idea balorda, chiamiamola proprio balorda, perché abbiamo visto benissimo che la sottomissione in quel caso lì prende solamente determinate persone, anche se molte persone. Però dico io, no, come mi rapporto questo elemento, questo vissuto 2000 anni fa, in rapporto, come lo metto in rapporto al cosmo, a quello che esiste, a quello che tocco con mano, perché ormai la scienza e l'astronomia, che non è da buttare, penso, conosce, ha una certa conoscenza. Quindi cadono veramente i presupposti per combattere in maniera seria questi pazzi ridicoli, perché li chiamiamo ridicoli, Claudio, a un certo punto, va bene? È gente ridicola, che non so neanche come faccia a stare in piedi se non c'è una truffa legalizzata sotto, enorme, fatta anche da testone intelligenti dentro, perché non ci sono mica semi, ci sono fior di criminali raffinati e legalizzati, fra parentesi, no? Però io veramente mi pongo questa domanda. Vuoi che, Claudio, non riusciamo a comprendere che il loro ragionamento logico è finito? Almeno apparentemente sembra sia finito, perché veramente non puoi continuare a raccontare le palle ai bambini, perché ormai sono già uomini, e anche i ragazzi non accettano più certe bugie proprio squallide, non le accettano più. Ecco, io mi chiedo se vale la pena veramente di chiamare, per esempio, guardiano dell'anticristo. Guarda, veramente, Claudio, te lo dico veramente, sinceramente, perché tu mi conosci da tempo.
Io sono un meccanico, apprendista stregone, guarda, e guardiano, guarda, dell'anticristo.
Ma veramente io non so, okay, perché tu dia questa enorme importanza a un elemento del genere che non si è neanche fatto conoscere nella storia, ripeto, e che poi a livello teologico non si è mai fatto vedere. Quello
non è mai esistito, non è mai esistito.
Ma la panzana più grande e becera
non è mai esistito, Giampaolo, però esiste la sottomissione, esiste la distruzione dell'uomo.
Claudio, hai ammesso perfettamente quello che io ho detto, me l'hai confermato tu veramente dicendo non è mai esistito. Quindi vale la pena che tu veramente ti dissi il fegato, diciamo il fisico, per dare importanza a una balla venuta fuori dalla fucina delle palle, perché sappiamo dov'è, va bene? Perché
okay.
Mille e una notte Alibaba i 40 ladroni, penso sia la stessa identica cosa. Ti saluto e
ciao,
ti
ringrazio,
Claudio.
Il problema vero è che comunque questo pesa sulle leggi, pesa sulla sottomissione, pesa sulla distruzione degli uomini. Pronto?
Pronto?
Sì?
Sì, mi chiamo Vanni. Non ho mai chiamato, ho attaccato la radio un attimo e ho ascoltato tutto.
Un attimo, io parlo per 5 anni e l'hai ascoltato un attimo. È un po' troppo.
Come ogni persona è libera, io
sì, 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 certo.
5 minuti, 5 anni, 5 secondi, no?
Vabbè.
Le volevo solamente chiedere una cosa. Io non condivido le sue idee, però rispetto il suo modo di esporle, siamo in un paese libero. Tutte queste convinzioni, questo accanimento che mi sembra traspare dal suo modo di dire le cose, lei è fermamente convinto di quello che dice? Crede che ci sia una maggioranza di persone che credono a quello che lei sta dicendo, o è solamente un accanimento personale dovuto
non ho mai esaltato credere, obbedire, combattere, non è una cosa che non mi appartiene. Le cose sono quelle che sono e basta.
Vabbè, ne è convinto, buon per lei, la saluto.
Arrivederci.
E il problema non è che le cose, credere nelle cose o non credere nelle cose, le cose stanno così perché i fatti dimostrano che le cose stanno così, che dopo i roghi, lo stupro di bambini, il traffico di schiavi che è stato perpetuato in 1600 anni abbia devastato la struttura emozionale delle persone, sicché le persone sono capaci anche di mettere la testa sulla sabbia per non vedere in faccia la realtà, questo è un altro discorso. Bon, io avrei chiuso però la trasmissione in questo momento, vediamo un attimo, pronto?
Ciao Claudio, sono Silvio Pantano.
Ciao, dimmi.
Senta, volevo salutare e se possibile volevo fare una domanda.
Dimmi.
Come è possibile che un popolo così stupendo come il popolo greco, i discendenti di Socrate, di Platone, di Aristotele, come è possibile che si abbia fatto letteralmente colonizzare da un pensiero cristiano ebraico?
Che è vuoto.
Esatto.
Che è vuoto.
Cioè, non riesco a capacitarmi. Mi ho dato dei scusanti, queste qua, la guerra del Peloponneso,
sì.
La guerra contro i romani, la guerra contro i persiani, il trasferimento in massa di migliori pensatori, i filosofi che da Atene, no, delle maggiori città greche, se passai nell'antica Roma, no? Però che c'è sempre un buco nero che non riesco a spiegare. Come mai?
L'ultimo ierofante di Eleusi aveva 95 anni, quando i cattolici, i cristiani usarono le masse per distruggere il tempio di Demetra,
sì.
Mise fine ai misteri eleusini dicendo: ora la nube nera è calata sull'intero genere umano.
Proprio.
Questa.
Senta, Claudio, mi vuoi dire un'altra cosa dopo chiudo?
Sì, devo andare via, sì.
Sì, appunto. Giuliano l'Apostata, in punto di morte, ha detto questa frase: o Galileo hai vinto, e sa chi che mi riferiscono quando parlo di Galileo. Questa volta ne deve passare, Claudio, lui è la persona giusta forse.
Spero, faccio quel che posso.
Allora, avanti sempre.
Ok,
lontani.
Ciao.
Ciao
a voi.
Bon, chiudo qui la trasmissione di Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo. Vi ricordo l'appuntamento del dibattito per il 20 aprile a Malostica, via Montello 66. Il punto d'incontro è davanti a sede emittente regionale veneta. Ricordatevi, esistono due punti di vista: quelli che costruiscono campi di sterminio e quelli che tagliano il filo spinato. Questa è l'unica relazione che esiste. Ora, costruire campi di sterminio è infame. Tagliare il filo spinato può essere violento, ma è l'unica cosa che le persone possono fare. E con questo vi saluto e vi do appuntamento per giovedì prossimo. Grazie ancora e a risentirci.